Coccodrilli, non della vita, non della morte, ma dei miracoli. Sono Giulia Rosania e questo è il mio podcast. Trina Robbins, scrittrice e illustratrice, nata a New York il 17 agosto 1938, morta a San Francisco il 10 aprile 2024. Pioniera in un mondo dei fumetti ancora dominato dagli uomini, rilanciò Wonder Woman in chiave femminista, oltre a disegnare Vampirella e molte, moltissime altre eroine dei fumetti. Trina, nella sua autobiografia Last Girl Standing, descrive tutte le persone che fanno parte del suo CARAS, un bellissimo termine inventato da uno scrittore che definisce un gruppo che si forma in maniera spontanea e i cui legami sono imprevedibili. Anche senza saperlo, facciamo parte di molti CARAS che variano nel tempo. Le prime persone di cui parla sono i componenti della sua famiglia. Trina è figlia di ebrei bielorussi e dice: «Sono senz'altro una delle poche persone al mondo a essere cresciuta in una famiglia non disfunzionale. Mia madre mi ha insegnato a leggere e scrivere e mio padre mi portava regolarmente al Brooklyn Museum di New York. Finalmente qualcuno che non si lamenta dei propri genitori». A 6 anni può leggere quello che vuole e un giorno compra i comics di Patsy Walker, Millie the Model e Katie Keene. Ama tutti i comics e da adolescente si invaghisce della fantascienza, in particolare si appassiona alle science fiction perché legge Ray Bradbury, Fahrenheit 451, Cronache marziane, ma nel Queens, dove abita, non conosce altri bambini che ne leggano. Così manda una lettera a un editore per cercare nel suo quartiere lettori di sci-fi, riuscendo a fare amicizia con ben 2 maschi. Trina frequenta il Queens College prima di studiare disegno alla Cooper Union, anche se abbandona gli studi dopo 1 anno. Al college Trina sperimenta l'amore, ma i suoi boyfriends hanno tutti un'unica passione: distruggere la sua autostima. Nel 1960 si trasferisce in California, dove diviene stilista. «Ho tanto amato i vestiti, perché non ne ho mai avuti di miei. Ho sempre indossato gli abiti di mia sorella». Avendo avuto un padre sarto, impara a cucire, compra pezzi di stoffa varia, dal broccato alla tela, e cuce abiti. Ne cuce talmente tanti che comincia a venderli. Posa nuda per artisti o per riviste, accorgendosi ad un certo punto che deve finirla lì. Se sei apparsa già in tutte le riviste, sei finita. Paul Robbins la sposa nell'agosto 1962 e la salva da tutto questo. Tornata da sola a New York a 28 anni nel 1966, alla fine lei e Robbins divorziano nel 72, apre una boutique chiamata Broccoli sulla Quarta Strada. Confeziona abiti per la stramba clientela hippie e vagabonda. Ha molte storie, ovviamente, nel periodo dell'amore fluido non può che essere così, tra cui il cantante dei Doors, Jim Morrison, e l'attivista Abby Hoffman. Cuce vestiti per Sonny Bono, David Crosby e Cass Elliot. Ricordate i Mamas and Papas e la loro California Dreaming? Andate a vedere il video del Ed Sullivan Show. Cass è vestita come un fiore, magnifica. Joni Mitchell nel 1970 le dedica alcune strofe di Ladies on the Canyon Lyrics. Trina indossa le sue perline Wampum, riempie il suo album da disegno con le linee, cuce merletti sulle erbacce delle vedove e filigrana su foglie e viti. La vite e la foglia sono in filigrana e il suo cappotto è di seconda mano, rifinito con lusso antico e una signora del Canyon. Trina prende i suoi colori e i suoi fili e tesse un disegno tutto. In quel periodo si imbatte in una nuova rivista, la East Village Other, Ivo, che parlava per tutti noi hippie del Lower East Side di New York. «Com'è cominciata la sua carriera di fumettista?» le chiede una giornalista. Lo racconta la stessa Trina nel febbraio 2012 sul Local East Village. E dice così: «Era l'autunno del 1966, ero arrivata a New York da Los Angeles solo pochi mesi prima. Io e il mio ragazzo di allora prendemmo degli acidi e andammo a camminare per le strade del Lower East Side. Una pessima idea. Quando l'acido fece effetto, tutto cominciò a sembrare strano e non in senso positivo. Era un caso di "la gente è strana quando sei estraneo", anche se la canzone non era ancora uscita. I volti sono usciti dalla pioggia e sembravano brutti. In breve, era una brutta scena, amico, e noi eravamo spaventati». All'improvviso vidi che eravamo arrivati negli uffici di Evo, nella loro sede di Avenue A, di fronte a Tompkins Square Park, santuario. Ci precipitammo dentro e riprendemmo fiato. L'ufficio era vuoto, tranne che per Allen Katzman, l'editore di Evo. Una stufa a legna forniva calore. Con gratitudine spiegai ad Allen che le strade del Lower East Side erano diventate un brutto viaggio. Mentre sprofondavamo in un divano logoro, Allen si mise di fronte alla stufa a pancia in giù e ci tranquillizzò. Per farci sentire meglio, ci raccontò di quando era stato ospite di un college femminile strafatto di acido. Vedete, anch'io faccio esperienze sconvolgenti con gli acidi. E poi è successo qualcosa di meraviglioso. Mentre ci tranquillizzava, Allen si è trasformato in un rabbino. Non è stato difficile per lui, perché era già ebreo e barbuto, ma la sua barba è cresciuta e si è scurita ed è diventato il tipo di rabbino che si vede nei film di Woody Allen, con tanto di kippah. Poi, mentre Allen continuava a parlare, si trasformava lentamente in Allen Katzman e dopo poco tornava a essere quel rabbino. Il mio ragazzo non vedeva la stessa cosa, nessun rabbino per lui. Immagino che si debba essere ebrei per quelle cose. Un paio di giorni dopo ho disegnato una specie di protofumetto per esprimere la mia gratitudine. Susie Slam Gotness. E così iniziò la mia carriera. Impegnata politicamente e portabandiera del femminismo nel fumetto contemporaneo, nel 1969 creò Panthea, una donna per metà leonessa, per Gothic Blimp Works, il primo tabloid underground statunitense. In seguito dà vita, su varie testate, a numerose eroine femminili raccolte successivamente in una serie di volumi antologici come Girl Fight Comics e Trina Girls. Sembra che nel 1969 Trina si trovasse nell'ufficio dell'editore Jim Warren, che era al telefono con Frank Frazetta e stava discutendo l'abbigliamento di una nuova eroina sexy. Mentre ascoltava la conversazione, Robbins si mise a disegnare il bozzetto di un costume. Nasce Vampirella e il suo costume rosso da sling bikini era originariamente ispirato allo stile fantascientifico degli anni 60. Il pagamento di Trina fu un abbonamento a vita a Vampirella, anche se ammise che l'abbonamento si esaurì qualche tempo dopo il suo successivo trasferimento. Il costume però è rimasto negli anni perché si adattava bene anche all'ondata delle bad girl degli anni 90, ragazze moralmente ambigue oltre che violente, da cui Trina prenderà le distanze. Nel 1970 lascia New York per San Francisco. L'area della Baia in quel periodo era l'epicentro del movimento underground del fumetto. La scena dominata dagli uomini aveva prodotto molte opere palesemente misogine, ma Trina e le fumettiste underground hanno lasciato un segno importante con It Ain't Me Baby Comics, il primo fumetto realizzato esclusivamente da donne. Trina realizza copertine che riflettono i suoi sentimenti contro la guerra, una celebrazione della figlia appena nata Casey e il suo sostegno all'attivista Angela Davis in fuga dall'FBI che diceva «Sister, you are welcome in this house. Sorella, sei la benvenuta in questa casa». Trina decide di non andare troppo per il sottile e porta la sua politica e il suo fumetto a un livello superiore con la produzione di un intero fumetto femminista con lo stesso nome del giornale underground che l'aveva ispirata, It Ain't Me Baby. Non sono io, tesoro. Trina reclutò Mendes e le amiche Hurricane Nancy, Lisa Lyons, Meredith Kurtzman e Michelle Brand per creare un fumetto di 36 pagine con una coloratissima copertina di Trina in cui tutti i personaggi femminili dei fumetti finalmente si ribellano e si uniscono contro i personaggi maschili che li opprimono. Trina patisce moltissimo l'aria che tira nel fumetto underground americano e lo definisce un club per soli uomini. Robbins vuole che le autrici si sentano libere di parlare di omosessualità femminile e aborto. Riesce a formare un gruppo di artiste e trova un editore per il suo Women's Comics, prodotto scaturito dalla necessità comune di creare almeno un fumetto in cui le donne potessero essere pagate per partecipare in una cultura del fumetto dominata dagli uomini. Già rivoluzionaria di per sé, la raccolta contiene il primo fumetto che racconta la storia di una ragazza lesbica, Sandy Comes Out, disegnata da Trina Robbins e basato sulla vita di una sua coinquilina. Con Sandy Comes Out, nel 1972, Trina ha creato la prima storia tra il popolare e il colto su una persona queer. In altre parole, era una storia che non era né erotica né una gag né dispregiativa e per tutta la sua carriera è stata una accanita sostenitrice dei fumetti queer. Women's Comics ha numerosi problemi economici dovuti anche alle scarse vendite di spazi pubblicitari. Per paura di denunce per aver inserito spot in una rivista oscena, le aziende la snobbano. Negli anni 70, insieme a Dennis Kitchen, Trina produce due numeri di un fumetto antologico intitolato Wet Satin, che celebra il sesso dal punto di vista delle donne e che culmina in una mostra d'arte originale presso un teatro di dubbia fama, lo Farrell Theater di San Francisco, di proprietà di impresari del porno e appassionati di comics. Nel 1985 è stata la prima donna a disegnare Wonder Woman dopo 4 decenni di egemonia maschile. In una intervista le chiedono come si è rapportata all'impronta maschile di William Moulton, creatore originale della guerriera amazzone. «Non era affatto un'impronta maschile», risponde Trina. «Moulton era un suprematista femminile, credeva davvero che le donne fossero superiori agli uomini. I primi fumetti di Wonder Woman erano così donnecentriche che nessun uomo era ammesso su Paradise Island». E quasi mai nemmeno nei fumetti, con l'eccezione dello stupido biondo Steve Trevor che era lì in modo che Wonder Woman avesse qualcuno da salvare. Anche le cattive erano spesso belle donne che Wonder Woman spediva a Reform Island per ravvedersi. D'altra parte, i cattivi maschi come Marte, dio della guerra o il duca dell'inganno erano brutti e deformi e non si correggevano mai. C'era anche un elemento fiabesco nelle storie, con belle sirene e donne alate abitanti il pianeta Venere. Nel suo libro The Great Woman Superheroes, Trina mostra il suo amore per Wonder Woman scrivendo «I superpoteri non sono necessari affinché una ragazza diventi una supereroina. Wonder Woman ha forza, velocità e agilità che sono il risultato di un addestramento superiore». E così con un allenamento paragonabile, qualsiasi donna o ragazza potrebbe diventare una Wonder Woman. Ma un neo ce l'ha Trina Robbins? Forse. Citiamo la rivista Vogue Italia. Per la collezione Primavera-Estate 2018, Prada cerca ispirazione nel mondo dei fumetti, in cui si immerge totalmente per dare vita agli abiti, che come fogli bianchi si colorano come comics di animali, teste di donne, grandi ragni, fiori tropicali e storie. Per questa collezione Miuccia Prada ha collaborato con 8 artiste, tra le quali Trina Robbins. La collezione diventa dunque una narrazione, una storia, un collage di esperienze, un vero e proprio invito attraverso gli abiti a riflettere ancora una volta sulla condizione delle donne d'oggi. Fin qui Vogue, a cui risponde la rivista Afropunk con questo tono: mai stanchi di capitalizzare le lotte dei neri, i colonizzatori sono tornati a farlo con la maglietta di Angela Davis da $500 offerta da Prada. La costosa maglietta fa parte della collezione Primavera-Estate 2018 ispirata ai fumetti. L'artista dietro il disegno è Trina Robbins, una donna bianca che dice di ammirare Angela Davis, la quale non approverebbe nemmeno l'esistenza di Prada, per non parlare di una maglietta di Prada con lei sopra al prezzo di $500. Considerata tra le migliori fumettiste di tutti i tempi, è entrata a far parte della Will Eisner Hall of Fame nel 2013. Addio Trina, sei l'unica donna a cui non si può certo dire riposa in pace, tanto non lo faresti. Allora noi ti diciamo addio Trina, disegna in pace.